XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
XL News, lo spazio di informazione extra large a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio. Al microfono Martino Tosti, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi, 27 gennaio, anche noi non possiamo non ricordare il giorno della memoria, istituito il 27 gennaio del 2005. La data commemorativa è quella dell'abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, che avvenne proprio il 27 gennaio. Ma la data vuole ricordare più in generale tutta la storia della Shoah e necessariamente commemorare tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali e ovviamente anche gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e anche quanti invece hanno voluto combattere da vicino questa storia. Noi oggi vogliamo cercare di raccontare le connessioni, la storia dell'Umbria con le vicende delle deportazioni e chiaramente la storia dell'ebraismo. In collegamento con noi ai nostri microfoni c'è Maria Luciana Buseghin, antropologa culturale e scrittrice. Lei si è occupata molto di arti tessili, soprattutto di ambiente umbro, ma in generale nel quadro della vita quotidiana, sia nel piano materiale che simbolico. Da anni studia le tradizioni sibilline e l'ebraismo, è anche la presidente dell'Associazione Italia-Israele di Perugia. Vive proprio a Perugia dagli anni 70 ed è qui oggi per raccontarci la storia dell'Umbria, connessa chiaramente con la storia dell'ebraismo. Benvenuta Maria Luciana.
Grazie a voi.
Allora le chiedo di partire proprio da questo, dalla sua storia.
Sì, dunque la motivazione, diciamo, della mia passione, della mia dedizione verso in qualche modo l'ebraismo, la volontà di farlo conoscere a sempre più persone, derivano forse da due elementi fondamentali. Il primo, che quando ero ragazzina seguì il processo Eichmann ed ero veramente molto attratta da tutte le questioni che riguardavano la Shoah, benché appunto avessi 12-13 anni.
Certo.
Poi negli anni ho frequentato ebrei soprattutto a Firenze, dove ho fatto l'università, e fondamentalmente poi, diciamo, la causa forse determinante è stata anche il fatto che il mio maestro è stato Tullio Seppilli, ebreo da parte di madre e da parte di padre, e diciamo con una storia importante della famiglia, direi per secoli, fino dal 500-600 in Ancona. E quindi, diciamo, tutto questo ha concorso a solidificare anche questi miei interessi. E poi sono stata anche eletta presidente dell'Associazione Italia-Israele nel 2015, associazione di cui facevo parte già dalla fondazione dal 2003, e quindi anche per questo motivo ho dovuto approfondire tante tematiche.
Certo, una passione che quindi nasce per un contatto diretto, potremmo dire. Se una delle modalità con cui è entrata in relazione con questo mondo è stata proprio il suo professore di antropologia, che ha vissuto sulla sua pelle questa storia, è proprio il contatto diretto con questa realtà.
Certo, sì, verissimo questo che lei dice, anche perché il professor Seppilli fa parte, diciamo, di quei tantissimi bambini espulsi dalla scuola per le leggi razziali del 1938, e suo padre, che è stato anche sindaco di Perugia per molti anni tra gli anni 50 e 60, perse ovviamente la sua cattedra dell'Università di Modena e di Padova.
Certo.
Quindi dovettero andare in esilio, per cui il professor Seppilli conosceva molto bene tutte queste vicende.
Certo, ecco, il contatto diretto, quello che forse viene sempre di più a mancare in questi ultimi anni, e per questo è importante raccontare. Allora voglio chiederle, viste le sue competenze, vista la sua storia, se ha la possibilità e la volontà di raccontarci con cenni storici la vicenda degli ebrei in Umbria.
Dunque è molto complicato, perché è una storia lunga e importante. Potrei dirvi, diciamo, alcuni cenni. Intanto che gli ebrei in Umbria, diciamo, sono sicuramente presenti dal 300, e quindi sia
questa da molto lontano, certo.
Sì, a Perugia, a Todi, a Bevagna, in tante città. Poi hanno una storia importante, di cui vi dico solo una cosa, cioè che sono stati, diciamo, produttori di tessuti molto importanti, le famose tovaglie perugine, di cui esiste una collezione anche alla Galleria Nazionale dell'Umbria, visibile, molto bella, e quindi hanno prodotto questi tessuti in società miste, appunto, di ebrei e cristiani, in cui però i cristiani erano soltanto prestanome, perché gli ebrei non potevano entrare nelle corporazioni, nelle matricole.
Certo.
Quindi questo è andato avanti per secoli, finché poi appunto la nascita dei ghetti, le bolle papali, pontificie del Cinquecento hanno impedito tutte le attività agli ebrei, tranne la cosiddetta strazzaria, ma non era sicura, e l'usura, ma non era sicuramente una, diciamo, produzione tessile. Tra l'altro, oltre a queste tovaglie perugine o marchigiane, come le chiamano nelle Marche, dove anche erano prodotte, sempre da ebrei, oltre a questo le donne ebree erano famose per il ricamo e in genere producevano delle trapunte. Il ricamo era soprattutto quello trapunto, però un'altra produzione importante era materassi, guanciali e trapunte. Sì. Le trapunte che noi, penso, io ancora me le ricordo da bambina, trapunte di lana, ma si producevano molto anche in Umbria. E poi, ecco, diciamo, dal punto di vista invece della storia più recente, possiamo parlare, diciamo, del dopo unità, cioè gli ebrei tornarono in Umbria già prima dell'unità d'Italia, grazie allo Statuto Albertino, però tornarono, diciamo, più numerosi dopo l'unità d'Italia. E per esempio nel 1901 c'erano 186 ebrei a Perugia e nel 1938, quando ci fu diciamo il censimento e l'obbligo di autodichiarazione di razza ebraica, erano 167. Però c'è anche da dire che tra gli anni 20 e gli anni 30, cioè precisamente, la popolazione era abbastanza diminuita e solo nel 1932 si ebbe costituita una sezione, la comunità perugina divenne una sezione della comunità ebraica romana, veniva un rabbino, insomma, per le funzioni, c'era più di una sinagoga, perché ovviamente quelle che esistevano in epoca medievale erano state completamente eliminate, diciamo, se non distrutte, ma non se ne sapeva più nulla. Tra l'altro, sempre nell'Ottocento fu diciamo aperta una zona del cimitero ebraico nel cimitero monumentale di Perugia, tuttora ovviamente in funzione, benché ormai gli ebrei a Perugia siano pochissimi. Si abbandonò sempre nella seconda metà dell'Ottocento l'antico cimitero di via San Girolamo, molto interessante, molto, con delle lapidi molto interessanti che tuttora, diciamo, si può visitare grazie al fatto anche che il comune via via lo fa risistemare, diciamo, certo, perché diventa una giungla negli, certo, anni. Fu, certo, restaurato dal Rotary nel 2005.
Senta, ma quando noi parliamo di storia chiaramente degli ebrei, in particolare in questo giorno, è scontato far riferimento ad un momento storico ben preciso, dalle leggi razziali alle deportazioni. Lei però ci ha raccontato, dobbiamo dirlo anche prima fuori onda, che questa storia non tocca precisamente Perugia e l'Umbria.
Sì, dunque qui, diciamo, ci sono da dire più cose. Allora, intanto che in Umbria non ci sono deportati e assassinati nei campi.
Sì.
Questa è una questione abbastanza particolare, diversa da altre zone, perlomeno, diciamo, nell'area di Perugia, anche se questo fatto poi ha creato una grandissima attenzione, diciamo, sia salvataggio da parte di perugini rispetto ad ebrei che furono nascosti, eccetera. E quindi anche, come diceva giustamente Luciana Brunelli l'altro giorno...
Mi scusi, la interrompo, ma c'è un gran numero di giusti fra le nazioni proprio qua in Umbria, e questo chiaramente è un particolare che dobbiamo sempre ricordare.
Esatto, sono 13 e probabilmente speriamo che crescano, perché per esempio adesso c'è in corso un processo presso lo Yad Vashem per Lina Berellini. Lina Berellini salvò i due bimbi Sergio e Fiorella Calef, che, portandoli, diciamo, in Toscana, in un luogo nascosto della Toscana vicino a Pitigliano, e questi bimbi erano i figli di Luciano Calef, che era il direttore dell'acquedotto di Perugia, che come tanti altri ebrei perse il lavoro. All'inizio gli fecero fare addirittura il fontaniere da direttore dell'acquedotto, però perse il lavoro e poi a un certo punto decise di, diciamo, lasciare Perugia e di salvare i figli in questo modo. Lasciò Perugia ovviamente insieme alla moglie, ma non soltanto lui perse il lavoro a causa delle leggi razziali, ma anche Dino Levi De Veali, che era il direttore della Ferrovia Centrale Umbra, anche Eugenio Alfanderi, che era un dirigente dell'anificio di Ponte Felcino, e poi professori universitari di Cesare Finzi, Gino De Rossi, Todesco, Giorgio Todesco, che erano, diciamo, professori universitari dell'area delle scienze. Non solo, ma anche gli insegnanti del ginnasio, del liceo, del liceo scientifico, del liceo ginnasio e anche di altre scuole, insomma, tipo il Pieralli, il famoso, sì, Pieralli, istituto magistrale, dove adesso si dovrebbe mettere una targa proprio per ricordare questa persecuzione nazifascista, che è vero, non fece, e qui per la precisione, qui non creò delle situazioni di, diciamo, assassinio di persone deportate ad Auschwitz, però comunque perseguitare, diciamo, non soltanto le vite, come è stato detto per l'ultimo periodo dopo l'8 settembre del 43, ma comunque perseguitare i diritti di queste persone, cioè veniva tolto il lavoro, i bambini espulsi da scuola, non potevano avere niente, non potevano avere proprietà, ogni cosa era loro impedita. Questo significa comunque togliere la vita a una persona, impedirgli di vivere. Quindi certo, poi il passo successivo sono i vagoni che partivano da Fossoli o dal binario 21, ma però,
certo, verso i campi di concentramento. Insomma, storia importante.
Però già voglio dire, tant'è vero che per esempio una signora ebrea che si chiamava Ada Almanzi, il 4 dicembre del 1943 si suicidò in piazza Piccinino buttandosi dal balcone di casa sua. Era la moglie di Guido Rimini. Si suicidò perché quando la polizia, diciamo che già era della Repubblica Sociale, l'andò a prendere, capì benissimo quale sarebbe stato il suo futuro.
Quindi, in grande sintesi, in Umbria c'era una cospicua presenza di ebrei, nessuna deportazione, ma questo non significa che non ci sono storie da raccontare ancora.
Le storie da raccontare sono ancora tante.
Esatto.
Cioè,
perfetto.
Molte le abbiamo conosciute negli ultimi anni grazie alle ricerche, per esempio anche a un corso di formazione di ricerca che organizzò la nostra associazione Italia-Israele con l'ISUC e con l'Archivio di Stato nel 2018 per ricordare le leggi razziali. Questo corso fu frequentato da tantissimi insegnanti di scuole medie che poi trasmisero tutto quello che avevano imparato ai loro allievi.
Certo.
E in queste ricerche all'Archivio di Stato emersero tante storie nuove importanti, però è assolutamente necessario, per esempio, una ricerca negli archivi delle scuole, perché ancora noi non sappiamo chi furono veramente gli espulsi dalle scuole, specialmente di allievi. Di qualche professore abbiamo fatto il nome e abbiamo i nomi, ma degli allievi non sappiamo quasi nulla, però tutte queste storie devono essere maggiormente conosciute.
Su questo invito noi possiamo chiaramente concludere la nostra chiacchierata. Professoressa, se posso chiamarla così, io la ringrazio per essere stata con noi e per averci raccontato queste importanti realtà che a volte rimangono celate, ma me lo ricordiamo, è importante parlarne, continuare a parlarne.
Grazie.
E con questo si conclude il nostro XL News dedicato alla giornata della memoria, alle storie di ebraismo all'interno della nostra regione, l'Umbria. Ricordiamo che l'informazione continua con i nostri radiogiornali orari e in tempo reale sui nostri siti umbriaradio.it e lavoce.it. Un buon proseguimento di ascolto e di giornata da Martino Tosti e tutta la redazione di Umbria Radio.
XL News, XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.